Il Vangelo di oggi è uno di quei Vangeli che mi colpiscono tanto, anche se di per sé, come posso dire, non è il Vangelo del Triduo Pasquale, né quello di Natale, né dell'Annunciazione. Mi colpisce tanto perché ci insegna, cioè mi mostra come tu, Gesù, sei forte di fronte alla frustrazione della sconfitta. A volte quando si usa questa espressione parlando di Gesù, c'è qualcuno che un po' si scandalizza, no? Perché dice: no, ma Gesù non è mai stato sconfitto, sono gli uomini che non lo capiscono. Vabbè, insomma, rigiriamo alla frittata come vogliamo. Ma sicuramente la vita di Gesù, cioè la vita, come posso chiamarla, normale, quella che finisce con la morte, è una vita, diciamo, di sconfitta in sconfitta, no? E la sconfitta di oggi è proprio il fatto che gli apostoli non capiscono uno degli insegnamenti più importanti del Vangelo, che, diciamo, si può dire quello di essere umili, o anche quello di non voler, di non cercare il successo, no. Di non cercare il successo né umano né ecclesiastico. Dice: giunsero intanto a Cafarnao, quindi noi possiamo immaginare. Cafarnao era la nuova casa di Gesù, cioè il Vangelo dice che Gesù nella vita pubblica si trasferisce a Cafarnao. Io penso che si trasferisse anche con la Madonna, naturalmente, e giunsero a Cafarnao. Noi possiamo immaginare che sia di ritorno da Gerusalemme, no? Vabbè, comunque sappiamo che questi vai e vieni di Gesù sono difficili da costruire, però quando fu in casa, chiese loro di che cosa stavate discutendo lungo la via. Ed essi tacevano. Per la via, infatti, avevano discusso fra loro di chi fosse il più grande. Quindi gli apostoli sapevano perfettamente qual era il pensiero di Gesù, che la dottrina di Gesù era tutta un'altra, eppure loro hanno discusso per tutta la strada di chi fosse il più grande. Perché? Perché è vero che un po' prima, adesso noi anche nel Vangelo di San Marco c'è la confessione di Pietro, qui siamo al capitolo 9, la confessione di Pietro al capitolo 8, quindi un po' prima, no? È vero che nel capitolo 8 Gesù dice a Pietro: tu sei Pietro, e così via. Anche se non lo dice in Marco, ma insomma, l'episodio raccontato da Matteo lo stesso, però è anche vero che in quelle stesse circostanze poi Gesù dice a Pietro: tu ragioni come Satana, perché Pietro non accoglie la dottrina della croce, cioè più che la dottrina, cioè Gesù racconta che lui sarebbe finito in croce, no? O sarebbe anche risorto, però c'è tutto quegli elementi, gli avvenimenti. Il Signore Pietro dice: questo non ti avverrà mai. E allora Gesù dice: vai dietro me, vai nel retro, vai via. Insomma, anche qui le traduzioni sono di diverso tipo, però tu ragioni come Satana. Quindi è chiaro che questa doppia informazione fa sì che sia forse possibile negli apostoli discutere chi fosse il più grande. E loro discutono. Allora uno dice: qui, ma se la strada è da Gerusalemme a Cafarnao, hanno discusso, non so, per una settimana, per 10 giorni, ma in ogni caso questo convincimento, cioè questo tipo di discussione, questo tipo di problematica tra gli apostoli è, cioè pare durare l'intera vita pubblica. Allora, qui prosegue, no, dicendo: allora sedutosi chiamò i dodici e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e servo di tutti. Prese un bambino e lo pose in mezzo loro. Così si conclude, no? Però questa frase, discutere tra loro chi fosse il più grande, secondo San Luca, avviene anche nell'ultima cena. Sorse anche una discussione di chi di loro poteva essere considerato il più grande. Siamo nell'ultima cena, secondo San Luca. Poi c'è sempre in Luca, al capitolo 9, quindi potrebbe essere parallelo di questo, la stessa cosa. Frattanto sorse una discussione tra loro chi di essi fosse più grande. Siccome poi in Luca prosegue con proprio la stessa cosa, no? Cioè, Gesù prese un fanciullo. Quindi secondo Luca hanno discusso, direi, tutti i tre anni chi fosse il più grande, nonostante sapessero che Gesù diceva tutt'altro, nonostante Gesù abbia detto tutt'altro. Ecco, cioè, non so, questa cosa secondo me è molto interessante. Cioè, che cosa è molto interessante? Anche perché da un punto di vista veramente, come dire, esistenziale, noi ci troviamo continuamente di fronte alla frustrazione dell'aver lavorato invano. Adesso io non sto pensando soltanto a noi, ma pensate a, non so, a genitori che hanno insegnato dei valori ai figli e poi i figli fanno tutt'altro. Ma tipicamente, per esempio, adesso sto pensando alla questione della convivenza. Molte volte genitori cristiani, appunto, si sono sposati, cioè non hanno convissuto, hanno fatto il fidanzamento, diciamo così, cristiano, poi sono sposati in chiesa e poi i figli adesso, cioè oggi come oggi, già è una follia andare a convivere, figurati andare a sposarsi senza convivere prima, no? Già è una follia andare a convivere, già è una follia sposarsi in chiesa, o anche sposarsi soltanto civilmente, figurati farlo senza andare a convivere. Quindi molti genitori si trovano di fronte a questa frustrazione. Su questo, come su molti altri insegnamenti, comportamenti, c'è la frustrazione del dire ho lavorato invano. Ecco, Gesù conosce totalmente questa frustrazione. Non so se ci hai mai fatto veramente caso, no? Perché... Ma per me è stata un po' una scoperta un po' lenta, no? Perché, come posso dire, che Gesù, è chiaro che al momento del Calvario era rimasto solo con la Madonna, le donne, San Giovanni, quello lì, ok. Però magari uno dice, vabbè, ma fino a poche ore prima, il Giovedì Santo, San Pietro sguaina la spada, no? Cioè come se ci fosse una specie di, vabbè, per un gruppo compatto attorno a Gesù che poi si sfalda, anzi non un gruppo, anche una folla, perché poi è la Domenica delle Palme, no? Che poi si sfalda per poche ore per la passione, poi però dopo la risurrezione riparte, non ti dico dopo Pentecoste, Ecco, ma questa visione è sbagliata, non è vera. Non è vera, cioè non è la realtà. E, cioè il gruppo degli apostoli in un insegnamento, non dico, adesso non saprei dire se è il più importante, forse è difficile fare una gerarchia, però proprio non ci siamo. E come si vede qui Gesù con calma, con tutta pace, no? Dice, io insomma è quasi visivo, no? Essi tacevano, allora seduto, si vede, no? Proprio beccati con le dita nella marmellata, anzi nella Nutella. Chi ha preso la Nutella? Io no, pum, con le dita sporche di Nutella. Essi tacevano. Qui Gesù non si arrabbia, che non è che Gesù si infuriò, prese delle fruste e cominciò a frustarli dicendo: non avete capito niente, vi caccio tutti, vi spreto, vabbè non erano ancora ordinati, vi ricomincio da zero. No, sedutosi chiamò i dodici e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e servo di tutti, che è esattamente la frase che secondo Luca ha ripetuto, quindi forse nell'ultima cena, no? Che è il più grande fra voi, diventi come il più piccolo, e più governi come colui che serve. Secondo me, l'opinione che mi sono fatto io è che Gesù questa idea l'ha ripetuta tantissime volte, anche nell'ultima cena, e che gli apostoli queste discussioni le facevano di continuo, e niente. Quindi la frustrazione della sconfitta, cioè il genitore che giustamente ha delle aspettative sui figli. Poi quando uno usa questa parola aspettativa, c'è qualche genitore che dice: ma più che aspettative io parlerei di desideri. Vabbè, aspettative, dai. Poi io non mi sono mai laureato, quindi faccio un lavoro pazzesco per mandare mio figlio qua in quartiere, quanti ce ne sono così? Ma giustamente, no? Che poi mandano i figli all'università, che vogliono che facciano carriera, oppure se voi andate a guardare attorno ai campi di calcio, no? Durante le partite, insomma, gli allenamenti, vedi questi, secondo me ci sono tanti papà, ormai anche mamme, che sognano che i figli siano campioni, no? Quindi le aspettative che vengono deluse. Ecco, sinceramente, poi anche noi personalmente possiamo, io personalmente posso, mi ritrovo in questo Vangelo, nel senso che ci sono, ecco, mentre la vita di Gesù sicuramente è una vita umanamente fallimentare, però poi ci sono state invece realtà della Chiesa che alla morte del fondatore, della fondatrice, hanno visto invece una grande fioritura, no? Quindi chiaramente io posso pensare, nostro padre diceva in quella famosa tertulia poco prima di morire, che non si era mai visto nella Chiesa una fioritura come quella dell'Opus Dei, però non c'è soltanto, adesso non so storicamente quanto fosse fondata questa affermazione, adesso, perché io non sono storico, non so dire, però certamente ci sono tante altre realtà della Chiesa che alla morte del fondatore erano rigogliosissime, basta pensare Santa Teresa di Gesù, Santa Teresa, Madre Teresa di Calcutta, ma Giussani, Chico Arguello, San Francesco d'Assisi, Ignazio di Loyola, cioè ce ne sono tanti che alla morte invece, ecco, possono dire che le loro aspettative si sono realizzate, cioè ho fatto tanto, mi sono sacrificato tanto, ma ho ottenuto. Ecco, io non so se a noi in questo momento, a me in questo momento, diciamo, posso dire lo stesso, no? Però più che fare discorsi di numeri, fare discorsi di conti, fare discorsi di come è andata, direi che l'insegnamento profondo che ci sta dando il Signore è che dobbiamo imparare ad accettare la libertà degli altri. Cioè, molte volte molti genitori che sono davanti alla frustrazione con cui i figli li colpiscono tentano di manipolare i figli, no? Cioè, per esempio, mi dai un dolore grandissimo, con tutti i sacrifici che ho fatto, non mi sarei mai aspettato da te questa cosa, aspetta che muoia tuo padre, muoia tuo nonno, non so. Sono tutti tentativi di manipolazione, cioè sono tutti tentativi di ottenere, di forzare la volontà dei figli. Cioè, un figlio vorrebbe fare una certa cosa, non vorrebbe sposarsi, non vorrebbe andare in chiesa, non vuole essere ateo, vuole cambiare sesso, no? Appunto, il genitore si sente morire. Allora conviene in questi casi andare a rileggersi questo brano. Sedutosi, Gesù sedutosi, chiamò i dodici e disse: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e servo di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me, chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Allora è molto interessante come prosegue il Vangelo, perché noi oggi a Messa ci siamo fermati qui, no? Ma invece il Vangelo poi prosegue. Giovanni gli disse: maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato, perché non era dei nostri. Ma Gesù disse: non glielo proibite. Non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome che poi possa parlare male di noi. Chi non è contro di noi è per noi. Cioè, è interessante che chi, come Giovanni, ha in testa comunque una carriera, una ricerca del potere, una ricerca... chiaramente cosa cerca di fare? Cioè, per usare un'espressione che piacerebbe a Papa Francesco, fa una chiesa autoreferenziale. Cioè, vedi, no? Questo scaccia i demoni non nel suo nome, ma non è dei nostri, per cui bam. Allora, Gesù invece rompe questa... Perché? Perché chiaramente io, voglio fare più soldi, voglio avere più potere, voglio crescere di più. Sono il capo, il vice capo, il braccio destro, il braccio sinistro, e quindi di una cosa grossa, no? Che voglio che sia ancora più grossa. Gesù ci dice che dobbiamo essere come bambini. Ora, io sinceramente non so cosa voglia dire, cioè, poi in pratica cosa vuol dire questo essere come bambini? Cioè, è molto complicato. È molto complicato nella vita normale essere come bambini. Anche perché poi Gesù in altri punti dice: prudenti come serpenti, semplici come le colombe, ma prudenti come serpenti. Quindi figurati, complicatissimo mettere assieme tutti questi criteri. Ci sono dei grandi santi che ci sono riusciti. Io penso che San Francesco d'Assisi ci sia riuscito, però io non so San Francesco d'Assisi, non so come fare. Però c'è un aspetto nel quale forse è possibile essere come bambini, ed è nel modo di pregare, nel modo di rivolgersi a Dio Padre. Io questa è una cosa che ogni tanto racconto, cioè io mi ricordo, ecco, non so se tu ti ricordi la prima volta in cui hai pregato. Secondo me è un utile esercizio pensare alla prima volta in cui ho pregato, non alla prima volta in cui ho detto il Padre Nostro e l'Ave Maria, che io non me lo ricordo, penso che nessuno di noi se lo ricordi, perché ovviamente noi l'abbiamo imparato da bambini, dai genitori, per cui non è che ci ricordiamo. Però io mi ricordo la prima volta in cui ho pregato, nel senso che non è detto, ho detto, mi sono rivolto a Dio senza che nessuno mi dicesse preghiamo, no? È una cosa banalissima, ripeto, chi mi conosce l'ho già raccontata tante volte, perché è una cosa anche divertente, e cioè io avrò avuto 5-6 anni, ero un bambino, e volevo andare al cinema una domenica pomeriggio. Essendo io di una città molto piovosa, quindi andai da mio padre e gli dissi, papà andiamo al cinema, e lui mi disse, sì, se non piove ci andiamo. Ecco. Solo che essendo io di Como, città molto piovosa, ovviamente c'erano nubi in cielo, io penso che mio padre non avesse voglia di portarmi, per cui mi disse, senti, se non piove andiamo. Lui pensava che avrebbe piovuto, per cui andai nella mia cameretta a pregare che non piovesse, no? Mi ricordo che proprio mi misi in ginocchio vicino al letto, proprio sdraiato, ginocchio per terra, appoggiato così con le mani sul letto davanti, non mi ricordo se era un angioletto di ceramica o una Madonnina, chiedendo che non piovesse. Ecco. Lì non ho detto delle preghiere, io mi sono rivolto, non mi ricordo se a Dio, Padre, alla Madonna, a chi, insomma, perché non piovesse. E poi mi ricordo che ci andai al cinema, secondo me mio padre mi disse, ma vai pure con... Cioè, non mi accompagnò, però mi diede il permesso di andare con qualche amichetto. D'altra parte era il cinema dell'oratorio, insomma erano tutti film così. Era un altro mondo, stiamo parlando degli anni 60 in Italia, quindi figuratevi. Ma ecco, se voi mi dite, Mauro, devi essere come un bambino sul lavoro, in ufficio, quando fai un contratto, io non so come si fa, non lo so, a mettere in pratica. Però, invece uno pregare come bambino, lo so come si fa. E forse lo facciamo troppo poco. Cioè, io credo che davanti a questo mistero, perché diciamoci la verità, cioè questa predicazione di Gesù, questo non ricercare il successo in una cosa buona, dice, ma perché io non devo volere questo messaggio che do, che è bello, giusto, trionfi? Ma perché? No? Cioè non è facile da capire, no? Quest'idea, sinceramente, non... Ecco, no, io non mi sento più bravo degli apostoli, non mi sento meno peccatore, cioè mi sento esattamente come loro. Ora, secondo me Gesù, il rimedio che dà è, quando scopri questa tua debolezza, che capiterà spessissimo come debolezza, o comunque, rivolgiti al Signore come un bambino, cioè dicendo, quindi non facendo... Quante novene devo fare? Io ho persone che mi chiedono, ma quante novene devo fare? Vorrei fare una novena per questo, per quest'altro. Oppure, oggi è San Gennaro, no? Quindi, anche se non si festeggia perché è domenica. Quindi, però il punto è pregare, cioè rivolgersi a Dio Padre come un bambino, da bambino. Potremmo dire che è il modo di rivolgersi che Gesù ci ha insegnato, no? Chiamare Dio Padre. Noi ricordiamoci che noi cristiani non crediamo in Dio. Noi crediamo in Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Cioè il Dio, come posso dire, il Dio natura, quello che i filosofi che dimostrano l'esistenza di Dio non è il Dio nel quale noi crediamo. Poi è diverso che una persona dice, ma io questo Dio, Dio Padre, rifare tutto il ragionamento al contrario, benissimo, ma il cristianesimo è credere, è parlare, rivolgersi, credere vuol dire, non vuol dire pensare che è vero che esiste, cioè, capito? Credere vuol dire che io mi appoggio su, su mio padre, che ho fiducia in lui. Ecco, in fin dei conti qui Gesù quello che sta dicendo è, guarda che, come posso dire, chiamiamolo messaggio, il messaggio del cristianesimo si diffonde non secondo le logiche umane, delle lobby, aziendali, sociologiche, ma si diffonde secondo l'azione dello Spirito Santo che Dio Padre manda nel mondo e tu prega lui come un bambino. Quindi rivolgiti, impara a rivolgerti a Dio Padre come un bambino. Ecco, allora, questo mi sembra che possiamo tirare fuori dal Vangelo di oggi, e quindi, siccome abbiamo fatto il ritiro con questo Vangelo, questo possa anche, penso che possa servire anche per la nostra, così, la nostra vita interiore, la nostra orazione, il nostro essere vicini, il nostro corrispondere all'azione dello Spirito Santo dentro di noi.